Нічого, тату. Не плач. Тримайся. Все буде добре.
Трунко! Завантажуй цих!
Батько, наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Батько, наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати.
Давай наступних!
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 15 maggio, sono le 8.08 e questa mattina c'è il grandissimo ritorno di Franco Fracassi. Ciao Franco.
Ciao.
E Davide Rossi. Ciao Davide.
Grazie per essere qui. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
Lo dico anche pubblicamente, mi dispiace che non siete riusciti a venire domenica, perché purtroppo per il 1° maggio eravate previsti entrambi, avendo spostato l'evento per maltempo e avevate già degli altri impegni. Però stiamo organizzando una conferenza, non diciamo ancora nulla oggi, con tutti e due, e a breve daremo delle informazioni in più. Franco, ora un tuo commento sul video introduttivo.
Allora, devo dire che quando ho iniziato a vedere il video ho sospettato che sarebbe andata così. Non so, io forse ho un senso nei film, di solito immagino a metà del film o anche prima come andrà a finire con tutti i dettagli, anche quando ci sono colpi di scena. Però è quello che sta accadendo poi, e questa è la cosa pazzesca. Cioè, in questo momento... i russi stanno sfondando nel fronte nord-est, lo stanno raccontando gli ucraini che i russi stanno sfondando nel fronte nord-est, ma senza, almeno dalle notizie che avevo, poi ovviamente le notizie lì vanno sempre prese con le molle, perché io vorrei, insomma, non sono mai certo quando arriva una notizia della guerra d'Ucraina se sia vera oppure no. Però, insomma, da quello che sapevo, i russi avevano spostato circa 40.000 uomini in quella zona, non 400.000, 40.000, e stanno attaccando una zona di Kharkov. Kharkov sarebbe quello che tutti noi chiamiamo Kharkiv all'Ucraina, ed è la seconda città per dimensione dell'Ucraina, è una città di oltre 3 milioni di abitanti, e 40.000 uomini riescono a sfondare il fronte. Questo dà l'idea di quello che della situazione delle forze armate ucraine, che sono nel caos più totale. Lo continuano a ripetere gli stessi ucraini quasi in maniera disperata, cioè rivolgendosi all'Europa, agli Stati Uniti, insomma alla NATO: dateci le armi, dateci non si sa bene che cosa. Io francamente, cioè, uno può pensarla come vuole, può pensare che Putin sia un macellaio, può pensare che l'Ucraina è il paese più democratico al mondo, ma quello che mi viene difficile comprendere è come si possa decidere scientemente da persone democratiche, quali si dicono queste persone che vogliono che la guerra continui, continuano a mandare al macello migliaia e migliaia di ucraini, perché poi questo è quello che, al di là che muoiono anche dei russi, su questo non ci piove, ma quello che sta accadendo è che stanno morendo morendo, anche se non muoiono e magari sono feriti gravi e poi stanno tutta la vita senza una gamba o che so io, insomma, non è che il punto è, stanno distruggendo non una generazione, stanno distruggendo una società, una popolazione, e questa cosa mi risulta francamente incomprensibile, incomprensibile, perché non c'è nulla di democratico, nulla di umano, nulla di buono a fare quello che si sta facendo. Allora, ti sta antipatico Putin, odi la Russia, quello che ti pare a te, ma trattare con la Russia non vuol dire diventare automaticamente amica. Di solito i peggiori nemici fanno le trattative, si mettono d'accordo e trovano una soluzione. Significa semplicemente far smettere le morti. È come chiedere il cessato il fuoco in Palestina. Non risolvi la guerra tra Israele e Palestina, risolvi il fatto che non muoiano tante persone. Ecco, la cosa che mi fa specie è che per fortuna ci sono molte forze politiche che chiedono la cessate il fuoco e molti intellettuali chiedono un cessate il fuoco in Palestina, ma molti di questi qui che chiedono il cessate il fuoco in Palestina non vogliono il cessate il fuoco in Ucraina, ed è una cosa che francamente mi sfugge, cioè non ne capisco, cioè è come se avessero insomma tutto il sistema della propaganda abbia creato un tale odio nei confronti di un paese che si vede la Russia un po' come se fosse la Germania di Hitler, e quindi o si arriva a Berlino, quindi o si arriva a Mosca e si abbatte Putin, oppure non ci si ferma, solo che con la differenza che non c'è in questo caso la Russia, all'epoca era Unione Sovietica, sta dall'altra parte. Fu l'Unione Sovietica a vincere la guerra, e questa volta mi sa che saranno di nuovo loro a vincere, anzi l'hanno già vinta la guerra. Kharkiv o Kharkov, che se va avanti così ritornerà sotto il territorio russo, e quindi ci sarà anche lì un referendum, anche perché la stragrande maggioranza della popolazione a Kharkov è russa, quindi ci sarà un referendum e rivinceranno e verranno annessi alla Russia. Allora, dal punto di vista degli ucraini, se avessero trattato un mese fa, nemmeno un anno fa, un mese fa, si sarebbero trattenuti tutto il territorio che già avevano, perché la Russia nelle trattative non ha mai chiesto voglio queste altre cose. Dal punto di vista territoriale, magari voleva altre cose dal punto di vista, diciamo, geopolitico, insomma, la NATO, l'Ucraina che non entrasse a NATO, cose di questo genere qui, ma non dal punto di vista territoriale. E invece, in questa maniera continuano semplicemente a perdere terreno, a perdere pezzi, cioè stanno dando ai loro odiatissimi e mostruosi nemici russi delle cose in più. In più muoiono loro. È una cosa, io nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, avevo incominciato a sentire, perfino da Stoltenberg, segretario generale della NATO, avevo incominciato a sentire delle parole, dire, abbiamo perso la guerra, cerchiamo di trovare una soluzione. E questo l'avevo incominciato a sentire anche da molti politici. Improvvisamente qualcosa deve essere successo, perché si è rilanciato tutto, forse il fatto che gli Stati Uniti improvvisamente hanno deciso di ridare un nuovo pacchetto di denaro, insomma 60 miliardi di dollari, ha ridato vigore a tutti i folli che vivono in Europa. Però improvvisamente, l'altro giorno vedevo, mi era capitato su una chat, il profilo di uno di un parlamentare del PD, che incitava alla resistenza ucraina fino all'ultimo uomo. Allora, mi viene a dire un'espressione che è meglio non dire, perché ha una parola volgare, anzi ha due parole volgare all'interno, però insomma non si può combattere una guerra sulla pelle degli altri, mettiamola in questa maniera. Inciti quelli alla resistenza come ultimo uomo, tu stai qui bello bello in Italia e diciamo sfoghi il tuo odio attraverso attraverso la morte dei poveri cristi, perché veramente sta accadendo non esattamente, ma in maniera simile a quella che tu hai mostrato nel filmato iniziale, cioè raccattano le persone, le dopo l'Ucraina.
Tra i commenti ho letto, Franco, succederà anche in Italia e in Europa a breve. Spero proprio di no e credo proprio di no, sinceramente.
Vogliono mettere la leva, qualcosa vorrà...
L'abbiamo parlato ieri, purtroppo Italia e Germania si stanno preparando a una nuova leva obbligatoria. Vediamo anche lì se ce la faranno. Davide, prima del tuo commento ti mostriamo questo breve servizio di Pedro Morago su Putin che è andato da Xi Jinping.
Vladimir Putin effettuerà il primo viaggio all'estero dopo il suo insediamento. Il presidente russo, su invito di Xi Jinping, si recherà in Cina in visita di Stato, cioè il grado più alto del protocollo diplomatico. Ricordiamo che il presidente cinese fu ricevuto allo stesso livello a Mosca nel marzo dello scorso anno, appena 10 giorni dopo la sua rielezione. La delegazione russa a Pechino comprenderà 5 viceprimi ministri, capi dei dipartimenti economici e rappresentanti delle più importanti imprese della Federazione Russa. Ai negoziati tra Vladimir Putin e Xi Jinping del 16 maggio parteciperanno anche i capi del Ministero degli Esteri, del Ministero della Difesa e i segretari dei consigli di sicurezza di Russia e Cina.
Mentre Zelensky ha cancellato la sua visita in Spagna. Vai Davide.
Ma chiunque che diciamo la guerra che si sta svolgendo in Ucraina sia qualcosa di disumano è evidente, ma tutte le guerre sono così. D'altra parte chi ne paga il prezzo sono le persone comuni, sono i popoli che inizialmente magari anche per spirito patriottico, per orgoglio nazionale che viene sapientemente soffiato sulle loro coscienze, hanno questa spinta iniziale, no? Voler fare, tra virgolette, quello che viene chiamato il loro dovere, ma poi dopo chiaramente c'è la durissima realtà di quel massacro che sono tutte le guerre, che sono sempre qualcosa di disumano. E in questa vicenda, diciamo del conflitto russo-ucraino, è sempre complicato riuscire a leggere bene quali sono le motivazioni di chi prende le decisioni, perché per quanto noi cerchiamo di approfondire, di documentarci, il nostro livello di penetrazione dell'informazione è sempre limitato, perché la vera posta in gioco, diciamo così, di quello che avviene, questo non riguarda solo il conflitto russo-ucraino, ma qualsiasi questione che ci viene rappresentata nei mezzi di informazione che riguarda questioni di potere, a noi ci viene dato un livello di lettura che è molto basico, no? È manipolato, è distorto, è frutto di propaganda, quindi è sempre complicato riuscire a comprendere, perché le cose non sono mai come sembrano. Allora, io provo a, non è la prima volta che lo faccio, provo a dare una mia lettura, che chiaramente non è detta che sia la verità, però provo ad esercitare un po' lo spirito critico di uno che tenta di fare l'analista politico. Io vedo dipanare una trama che riguarda la Cina e l'Occidente almeno dal 2001, quindi 23 anni fa, ma che inizia anche prima di 23 anni fa. Non dimentichiamo mai che le classi dirigenti, specialmente di un certo livello, progettano il futuro a decenni, se non addirittura a secoli. Allora, noi abbiamo avuto una Cina che da paese comunista paria del mondo, semipovero, nel 2001 viene inserita nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel WTO. Viene inserita da chi? Da quell'elite che controllano l'economia dei paesi occidentali. Quindi viene fatta un'operazione che fa della Cina la fabbrica del mondo. Da quel momento in avanti la Cina, parlo chiaramente dell'economia in generale cinese, poi ci sono tanti cinesi che vivono in condizioni ancora molto molto precarie, però generalmente si alza il livello di benessere la Cina diventa il luogo che produce le merci a basso costo per buona parte del mondo, è il via alla cosiddetta globalizzazione, alla delocalizzazione di tante attività produttive in Cina e più in generale nei mercati asiatici, e diciamo inizia, o decolla anzi, lo sviluppo economico, e quindi porta con sé anche l'aumento del potere politico, diplomatico, internazionale della Repubblica Popolare Cinese. Il tutto avviene quindi senza alcun tipo di tutele nei confronti delle economie occidentali, quindi spariscono dazi, sparisce tutto, e avviene questo grande mutamento. Questa è la prima grande spinta che aumenta il potere internazionale di chi comanda in Cina, di chi comanda a Pechino. Dopodiché questa cosa prosegue ovviamente in varie forme. L'inondazione di merci a basso costo dalla Cina consente di tenere l'altro sotto controllo l'inflazione nei paesi occidentali, inflazione alimentata da una stampante monetaria delle banche centrali che è sempre in continuo movimento, in particolare dal 2008 in avanti, quando scoppia la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti, e quindi la Cina acquisisce, dicevo, questo potere. Poi noi abbiamo che scoppia un conflitto russo-ucraino, sappiamo, almeno in parte sappiamo quali sono le ragioni da una parte e dall'altra, non sono quelle dichiarate fino in fondo, sta di fatto che questo conflitto consegna, e l'abbiamo visto anche nel servizio di poco fa, diciamo rinsalda moltissimo l'alleanza fra Russia e Cina. La Russia viene staccata, non è più una partner dell'Europa e anche degli Stati Uniti, come è stato per un certo periodo. Vi ricordate che si è parlato anche addirittura di un ingresso nella NATO da parte della Federazione Russa, tutto il lavoro di Berlusconi, eccetera, eccetera. Da quel momento in avanti, invece, dal 2022, ma anche prima, la Russia diventa un intoccabile, diventa un qualcosa il cui legame economico e anche politico, in particolare con l'Europa, deve essere riscisso, e viene consegnata alla sfera asiatica e i BRICS dominati dalla Cina. Perché parliamoci chiaro, quando parliamo dei BRICS, quando parliamo dell'alleanza tra Russia e Cina, la Russia, con tutto il rispetto che io ho per quella popolazione, per quel paese, è uno junior partner nei confronti dell'alleanza con la Repubblica Popolare Cinese. Quindi questa immensa riserva di materie prime che è la Federazione Russa e anche di potenza militare, si sposta e viene di fatto obbligata a spostarsi nell'orbita cinese, nell'orbita asiatica. Poi abbiamo una transizione ecologica spintissima in Unione Europea, no? Il green, sapete benissimo di cosa sto parlando, l'elettrico, eccetera, eccetera, per cui i maggiori componenti di questa svolta sedicente tale ecologista, le materie prime e i componenti sono principalmente in mano alla Repubblica Popolare Cinese. Quindi noi stiamo andando a una trasformazione in peggio dell'economia occidentale, europea in particolare, consegnandoci ulteriormente a un dominio e a un controllo cinese su questo tipo di economia, dato che sono loro che, dal punto di vista dell'elettrico in particolare, ma anche sotto altri punti di vista, hanno le carte di questa svolta economica. Allora io mi chiedo, e vi chiedo, queste tre mosse che vi ho appena detto, ma se ne potrebbero citare molte altre, che hanno oggettivamente favorito lo sviluppo della potenza cinese, sono degli errori che vengono compiuti dai paesi occidentali che fanno male i conti, che non si rendono conto che queste operazioni, insomma, fanno decollare una potenza cinese che fino, insomma, a 25 anni fa non era quello che abbiamo oggi, oppure in determinati ambienti, in determinate classi dirigenti sovranazionali, quindi senza patria, apolidi, si è deciso di puntare sul nuovo impero, che deve essere un impero con una struttura sociale, politica ed economica di tipo cinese? Perché tutto quello che vi ho appena detto coincide con una svolta dal punto di vista politico e delle politiche liberticide dei paesi occidentali di stampo cinese. Le misure di controllo che abbiamo sperimentato in questi anni, tutti i sistemi di riconoscimento facciale, tutti i sistemi di sorveglianza che ogni giorno guadagnano terreno nei nostri paesi, sono di stampo cinese, il credito sociale, eccetera, eccetera. Quindi io mi chiedo se invece che degli errori che indeboliscono i paesi occidentali e aumentano la potenza della Repubblica Popolare Cinese, non ci sia invece una scelta, un disegno di spostare i centri decisionali dopo l'impero inglese e quello americano in quello cinese.
Purtroppo concordo con te, Davide. Passiamo al BRICS Plus o al BRICS più. La bomba della de-dollarizzazione, l'avvento dell'ecosistema monetario decentralizzato BRICS Plus. Lo prendiamo da Sputnik Globe, tradotto da Database Italia. Preparatevi a quella che potrebbe essere la bomba geoeconomica del 2024, l'avvento di un ecosistema monetario decentralizzato. Benvenuti in The Unit, un concetto che è già stato discusso nel gruppo di lavoro sui servizi finanziari e sugli investimenti istituito dal BRICS Plus Business Council e che ha una seria possibilità di diventare la politica BRICS Plus ufficiale già nel 2025. Secondo Alexei Subotin, fondatore di Arkhangelsk Capital Management e uno dei concettualizzatori dell'unità, si tratta di un nuovo sistema di risoluzione dei problemi che affronta la questione geoeconomica chiave di questi tempi difficili, una crisi globale di fiducia. Franco, cosa pensi di quello che ha detto Davide? Come vedi questo BRICS Plus e soprattutto la de-dollarizzazione del mondo che sta avvenendo?
Allora, sono cose differenti. La dollarizzazione del mondo penso che sia una buona cosa, anche se a noi italiani ci espone a una serie di problemi, non solamente a noi italiani, in realtà, anche in realtà un po' a tutto il mondo. I grandi cambiamenti passano anche attraverso una sofferenza in qualche modo. Qual è questa sofferenza? Beh, il crollo dell'economia americana, o quantomeno la sua destabilizzazione, proprio per la natura globalizzata del pianeta e per il legame profondo che noi abbiamo con gli Stati Uniti d'America, porta a un enorme contraccolpo economico dal punto di vista negativo. Insomma, se fallisce un paese come l'Argentina o la Grecia, insomma, ha un contraccolpo economico negativo su tanti altri paesi, immaginate il fallimento o un contraccolpo da parte degli Stati Uniti. Basta che la borsa americana subisce un contraccolpo per avere dei problemi noi, immaginate l'intera economia americana. Quindi dobbiamo, diciamo, il futuro di un'economia non più a base unicamente del dollaro è un futuro positivo, perché vuol dire che non c'è più un padrone e basta. Anche se ci sono altri padroni, è meglio che ci siano più padroni che uno solamente. Questo come linea generale. Al tempo stesso, vuol dire che noi, per un lasso di tempo, piccolo o grande che sia, non lo so francamente, avremmo problemi dal punto di vista economico e della tenuta della società. Per quanto riguarda invece la Cina, io non, se mi permetto, non sono d'accordo con voi due, nel senso che intanto la Cina del 2001 ha molto poco a che fare con la Cina di adesso, anzi, è quasi un punto di vista politico quasi opposto, perché c'è stato in Cina negli ultimi 10 anni, si è combattuto uno scontro al vertice, uno scontro tra l'elite, tra i poteri interni cinesi, furioso, mortale, e mortale nel senso anche proprio letterale del termine, perché sono morte tante persone, e questo scontro ha in qualche modo allontanato o ha visto come sconfitta quella classe dirigente che era legata alle grandi piazze d'affari mondiali, in particolare la City di Londra e il e Wall Street, quella classe dirigente legata a un certo tipo di elite economica e finanziaria statunitense, quella classe dirigente è in parte legata al World Economic Forum. La Cina continua a essere legata al World Economic Forum, non ha tranciato quel legame, ma lo è in maniera differente in questo momento. E questo passaggio è stato un passaggio che ha molto indispettito quelle che vengono definite, a me non piace la parola elite, insomma, molto indispettito una serie di poteri, tanto che hanno incominciato a rompere le scatole alla Cina, sia attraverso Hong Kong che attraverso Taiwan, che sono due realtà molto integrate con la Cina. Insomma, se uno va a Hong Kong si rende conto che a Hong Kong si sentono cinesi a tutti gli effetti, e hanno alcune differenze, ma insomma, più o meno stanno bene così. La popolazione, infatti, quando poi si va a votare, questo esprime la popolazione di Hong Kong. La popolazione non ha tutta questa velleità anticinese, cosa che invece appare dalle manifestazioni e dai due tentativi rivoluzionari delle rivoluzioni colorate che gli Stati Uniti hanno messo su Hong Kong. Cina e Taiwan non sono due paesi ostili tra di loro, sono due paesi molto integrati tra di loro, al di là dal punto di vista umano, la popolazione, insomma, tantissime famiglie hanno una parte della famiglia a Hong Kong, scusate, a Taiwan e un'altra in Cina, ma hanno fortissimi legami dal punto di vista economico. Basta farsi un giro per le città cinesi e rendersi conto di quante aziende di Taiwan operano palesemente in Cina, hanno proprio interi grattacieli, cioè, uno lo vede, ci sono le targhe, no? Cioè, il nome della società è sottoscritto Taiwan. Quindi non sono così sicuro che ci sia un unico disegno e che questo unico disegno si stia portando avanti. Sono perfettamente d'accordo con Davide sul fatto che i gruppi di potere, quelli veri, ragionano a distanza di 10, 20, 30 anni o anche di più. Però non tutto riesce, non tutto quanto riesce. Non è che sia meglio o peggio, è semplicemente una cosa diversa. Cioè, io vedo tantissima gente che ha una sorta di mito dei BRICS, di mito della Russia, di mito della Cina e così via. No, io non ho né il mito della Russia, né il mito della Cina, né il mito dei BRICS. È semplicemente una cosa differente. Anzi, molti dei paesi che appartengono ai BRICS, io non ho un grande afflato per questi paesi. Potrei citare l'Arabia Saudita, potrei citare la teocrazia iraniana, ma anche il tipo di governo cinese. È semplicemente un modo di vedere il mondo differente, con occhi diversi. Non tutto il mondo, anche questo bisogna ragionare su questo. Bisogna entrare nella testa delle persone per capire qual è la loro mentalità, qual è il loro modo di vita. Noi pensiamo sempre che il mondo sia come l'Occidente lo vuole, che gli altri popoli del mondo ragionino come ragioniamo noi occidentali, ma non è così. Cioè, chi ha viaggiato un pochettino se ne rende conto che non è assolutamente così. In Cina ragionano in maniera totalmente diversa da noi, in Russia ragionano in maniera abbastanza diversa da noi e così in altri posti. E il mondo che loro hanno in mente è un mondo diverso dal nostro, molto semplicemente, è un mondo diverso da questo. Paradossalmente, anche se è proposto dai cinesi, dai russi, dai sauditi, dagli iraniani e così via, è un mondo migliore. Perché è un mondo meno guerrafondaio, è un mondo meno dove è meglio trovare soluzioni non violente, perché tutto questo favorisce la crescita globale, che è più o meno quello che vogliono i cinesi, perché i cinesi vogliono questo, vogliono che tutti siano più o meno felici e contenti in maniera tale che consumino i loro prodotti. Proprio per questi motivi non sono così. Ovviamente la Cina fa parte di un sistema. L'entrata nel WTO ha sconvolto tutto. Quell'entrata, quella Cina ha cambiato le carte in tavola. Però non metterei tutto insieme, nonostante il fatto che la Cina continua a essere pesantemente implicata nel World Economic Forum. La Russia no, la Cina sì in questo momento, ma non metterei tutto quanto insieme. È tutto sì collegato, anche dal punto di vista della Russia, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista commerciale, però non sono esattamente la stessa cosa. Il mondo è un po' più complesso di così. E ultima cosa, noi prendiamo sempre l'esempio cinese, no? Come se la Cina fosse una sorta della Matrix, una sorta di film Matrix, fatto realtà nel nostro mondo. Io non sono così sicuro che la Cina sia esattamente questo, come non sono così sicuro che l'opposto, che dovrebbero essere gli Stati Uniti, siano l'antitesi della Matrix. Io sono quasi quasi più propenso a pensare agli Stati Uniti o all'Inghilterra, forse, che è il paese più di tutti che va in quella direzione, come il luogo dove se c'è una Matrix che si sta facendo realtà è quello.
La futura guerra tra USA e Cina nel 2028. Vi leggo questo articolo di ADN Cronos. Così la Cina invaderà Taiwan nel 2028. Gli scenari di Alperovic per Europa e Italia. L'autore di War on the Brink spiega l'ADN Cronos perché quello sarà l'anno chiave per capire se gli Stati Uniti e la Cina entreranno in guerra e come evitare il precipizio. Alperovic ha poco più di 40 anni ed è conosciuto per essere stato uno dei pochi ad aver previsto a fine 2021 l'invasione russa in Ucraina e scrive: Il 13 novembre 2028 è il giorno in cui la Cina invade Taiwan. A Washington sulle 5 di mattina. Il presidente eletto sta dormendo in un hotel del Wisconsin. Inizia così War on the Brink, il mondo sull'orlo del baratro. Libro di Dmitry Alperovic, che in un colloquio con l'ADN Cronos spiega le ragioni di questo scenario, che effetti avrebbe una guerra tra Cina e Stati Uniti su Italia ed Europa e perché l'Occidente, nonostante tutto, può vincere anche questa seconda guerra fredda. Davide.
Ma io vorrei intanto, perché è rilevante questo dibattito, è rilevante anche in relazione a questa domanda che tu fai, precisare e rispondere a Franco su questa questione, perché è verissimo che dove c'è del potere, così come in tutte le cose umane, ci sono degli scontri. Il mondo del potere non è un mondo monolitico, dove c'è un unico grande vecchio che muove tutti i fili e gli altri vanno nella direzione di questo grande burattinaio, di questo grande vecchio. Quindi ci sono ovviamente degli scontri per gestire questo potere, per portarlo in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi c'è una complessità che è indubitabile, che è sotto gli occhi di tutti. Rimane il fatto che alcuni di questi macrofatti che ho elencato, WTO 2001, invasione dell'Ucraina da parte della Russia e transizione ecologica sono dei macrofatti che vanno tutti nella direzione di un accrescimento del potere della Repubblica Popolare Cinese. Così come può piacere o non piacere, a me non piace, un sistema di forte controllo sociale, un sistema diciamo, dove lo Stato ha una invadenza fortissima nelle vite dei cittadini, è ciò che caratterizza, insieme a tanti altri aspetti anche molto interessanti, anche molto complessi, che caratterizza il sistema cinese. E questo noi l'abbiamo visto implementare nei paesi occidentali. Cioè quello che è avvenuto, credo che non sia sfuggito a nessuno, mi auguro almeno, in questi 4 anni, è stato un aumento esponenziale del sistema di controllo da parte dei governi in Europa e in Occidente più in generale sulle popolazioni. Cioè praticamente con l'alibi di un'emergenza sanitaria si sono abituati, iniziato a far familiarizzare le persone con forme di controllo sociale e di spogliamento di diritti e di libertà fondamentali che prima in Occidente erano inconcepibili e che senza un'emergenza o presunta tale non sarebbero stati mai accettati. È stato un esperimento sociale, è stato un esperimento di ingegneria sociale. E cosa è servito? È servito ad aumentare il controllo sulle popolazioni, a diminuirle il livello di libertà e ad accrescere il potere dei governi sulle popolazioni stesse. Quindi si è andati nella direzione di un modello di tipo cinese. Questi sono dati di fatto che non possono essere contestati. Poi qualcuno può piacere, qualcuno può dire quello è un modello comunque migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto o viviamo in Occidente. Io non sono di quest'idea, non che mi sfugga alla degenerazione dei governi che guidano l'Occidente, in particolare che guidano gli Stati Uniti d'America, e non ho alcuna simpatia per i governi che gestiscono in questo momento le sorti dell'ex mondo libero. Però sta di fatto che nelle popolazioni, in particolare nella popolazione statunitense, perlomeno quella della cosiddetta America profonda, dell'America rurale, dell'America centrale, degli Stati Uniti della fascia centrale, quella su cui ha costruito il proprio consenso Donald Trump, è una, diciamo, società dove c'è una vena di amore per la libertà, di libertarismo nelle popolazioni, sto parlando, molto forte. Molto forte. Non dimentichiamo che la così grande diffusione di armi fra la popolazione statunitense, sì, è un retaggio anche dei tempi della frontiera, una modalità, diciamo, di vita diversa dalla nostra, ma soprattutto il diritto che è garantito dalla Costituzione americana di possedere delle armi da parte della popolazione civile è pensato in funzione del diritto che la popolazione ha di difendersi da un potere che può diventare tirannico. Questo è un elemento di libertarismo incistato dentro la mentalità di una parte rilevante della popolazione statunitense che è molto forte, che c'è, che è una componente insieme a tanti altri difetti che possono avere. Questa c'è e in altre popolazioni del mondo non c'è. E là, non mi ricordo se uno o due anni fa, forse l'anno scorso, c'è stato un importante discorso di Trump a Waco, in Texas, e questo discorso di Trump è coinciso con un anniversario che era quello, non so se ve la ricordate, non mi ricordo quanti anni fa, ci fu una strage a Waco, dove una comunità, una setta, definita così, adesso io non conosco la storia di quel tipo di comunità, diciamo una comunità che aveva connotazioni anche di tipo religioso, è stata a un certo punto accusata di alcuni reati, e siccome questa comunità era armata, quando le forze speciali dell'esercito americano, le forze di polizia hanno assediato questa comunità, questi si sono difesi e il tutto è finito in una carneficina. Molte di queste persone della comunità sono morte e quell'evento è un elemento che ha acuito il senso di diffidenza di una parte dell'opinione pubblica statunitense nei confronti dello Stato. Non a caso Trump, che guarda quel tipo di elettorato, fa un discorso a Waco in occasione dell'anniversario di questa strage, andando a solleticare la diffidenza di una parte rilevante dell'opinione pubblica statunitense nei confronti dello Stato, del governo federale centrale, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono una federazione, sono uno Stato federale con governi dei singoli Stati e un governo centrale che è il governo federale. Fino a che è esistito il cosiddetto pericolo comunista, diciamo, molti americani hanno accettato che molti poteri si concentrassero nelle mani a Washington del governo federale, perché occorreva difendersi da un nemico che veniva percepito come pericolosissimo, dato che appunto l'anticomunismo è un altro degli elementi fondanti dello spirito americano. E hanno accettato quindi che il governo federale avesse dei poteri perché doveva fronteggiare in maniera reale o immaginaria, non è questo che rileva in questo momento, un pericolo più grande esterno. Venuto meno quel pericolo, con il crollo del muro di Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ecco, questa diffidenza nei confronti dello Stato centrale è aumentata, è tornata ad essere abbastanza importante ed è su quello che ha fondato le sue fortune elettorali Trump. Questo, diciamo, nella tradizione invece asiatica, cinese, non c'è. Diciamo, l'importanza dell'individuo rispetto all'importanza della massa è inferiore nella cultura, nella tradizione, nella storia della Cina. Diciamo che fino a un certo punto della loro storia l'individuo non esisteva, esisteva la massa. Quindi queste differenze sono di rilievo, indipendentemente da chi in quel momento poi governa la Repubblica Popolare Cinese, e fa sì che si instauri un certo modello politico rispetto ad un altro. Questo modello politico in questo momento sicuramente piace, il modello politico-economico piace a una parte delle classi dirigenti e viene portato avanti, e noi l'abbiamo visto in parte esportato nei nostri stati durante la cosiddetta pandemia. Questo è avvenuto come sono avvenuti i macrofatti geopolitici e geoeconomici che ho elencato prima, che sono andati tutti nella direzione di favorire la Repubblica Popolare Cinese. Tanto è vero che Joe Biden in questi giorni, in vista del voto di novembre, quindi cercando di accaparrarsi il consenso degli operai e degli imprenditori statunitensi, sta imponendo dazi altissimi all'importazione di auto elettriche dalla Cina, che stanno invadendo quel mercato, perché si incentiva una transizione ecologica che può essere facilmente dominata da Pechino. Detto questo, la storia non si ripete mai sempre uguale, quindi una nuova guerra fredda nei termini in cui l'abbiamo vissuta fino al 90 tra Unione Sovietica e Stati Uniti, ed oggi irreplicabile fra Stati Uniti e Cina, io non la vedo insomma, che possa replicarsi esattamente in quel modo. Toccherà capire cosa succederà. Io faccio anche notare una cosa, riallacciandomi anche al servizio iniziale e alla sigla che abbiamo visto, quando si parlava di combattere fino all'ultimo ucraino, che è una cosa che abbiamo sentito dire ormai da tempo, che Mario Monti, io non l'ho ascoltato, ma ho letto un resoconto sul Fatto Quotidiano, poi ho ascoltato qualcosa anche su un altro canale, in un'intervista avrebbe detto che insomma, il sogno europeo poneva questa questione, quindi inteso come Unione degli Stati Uniti d'Europa, quindi l'Unione Europea che diventa uno Stato, come ha anche, diciamo, auspicato Mario Draghi, può avvenire, dice, senza sacrifici, cioè i sacrifici devono continuare, e ha fatto anche notare in un passaggio inquietante di questa intervista che sia gli Stati Uniti che l'Italia si sono fondati sul sangue. Allora, io ritengo che nell'immediato, nel breve, non ci sia un pericolo di escalation della guerra che coinvolga le popolazioni europee, però effettivamente l'unità d'Italia vera si fa nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, quando si mescola il sangue di siciliani, lombardi, veneti, marchigiani, che fino a quel momento erano dei corpi estranei all'interno di un paese che aveva come sistema unitario, come paese unitario, 50 anni di vita. Alcuni interventisti, alcuni che fanno la campagna interventista per spingere l'Italia a entrare nella Prima Guerra Mondiale, a cominciare da Benito Mussolini, la fanno anche in quest'ottica, la fanno perché ritengono che in quelle trincee si possa forgiare la vera unità del paese. Ecco, allora, sentire queste parole di Monti, sentire i venti di guerra, no, che i leader europei stanno alimentando, soffiando, questo riarmo, non vorrei che nella testa di qualcuno, quindi parliamo sempre di qualcuno, di una parte delle classi dirigenti, non di tutti, si possa pensare che l'unità, lo Stato Unito d'Europa, possa avvenire ancora una volta su di un sacrificio umano di vaste proporzioni, cosa che ha anche un vago sapore esoterico, e che quindi ci siano questo tipo di ricorsi storici. Io ho fatto tempo fa un'analisi sullo stato di salute degli eserciti europei e dal punto di vista razionale sono arrivato ad escludere che si possa arrivare ad un coinvolgimento dei nostri paesi in un conflitto aperto con la Federazione Russa. Però, diciamo, di qui a uno scenario più lungo, dovremo vedere cosa succederà.
Passiamo alla prossima notizia, ovvero al nuovo chip realizzato in Cina. La Cina lancia un nuovo chip cerebrale per sbloccare il potenziale umano. Come funziona? New Cyber. Il chip è stato presentato durante una conferenza tecnologica a Pechino. Il paese ora sta correndo per recuperare lo scarto e stare al passo con gli Stati Uniti, che già da tempo stanno investendo su interfacce neurali in grado di migliorare le capacità fisiche e mentali. Una scimmia con gli arti legati dietro la schiena ha preso una fragola con il pensiero. Nell'era della Brain Computer Interface, o BCI, non è poi così strano. La dimostrazione si è svolta a Pechino. La società Beijing Sijida Neurotechnology, sostenuta dal governo cinese, ha presentato il suo dispositivo New Cybers, un'interfaccia neurale che vuole competere con i chip occidentali come telepathy di Neuralink. Secondo William Hannas, analista capo del Center for Security and Emerging Technology dell'Università di Georgetown, la Cina sta rapidamente recuperando terreno nel settore. Sono fortemente motivati, ha spiegato Wired. Stanno facendo un lavoro davvero all'avanguardia. La Cina è dovuta partire in rincorsa per recuperare lo scarto e il suo interesse verso le BCI pensate per applicazioni non mediche sta sollevando nuove preoccupazioni. La Brain Computer Interface sono interfacce cervello-computer che permettono una comunicazione tra l'attività cerebrale e un qualsiasi altro device esterno. Possono servire, per esempio, ad aiutare persone paralizzate a muovere con il pensiero un arto robotico, ma non solo. Franco, tutti vanno nella direzione di questa tecnologia talmente invasiva che deve entrare addirittura all'interno dell'essere umano. Io so già da che parte entrerà questo chip, però come prima non facciamo nomi. Cioè, almeno il punto d'entrata, su questo siamo sicuri. Poi per il resto c'è chi ci vede il futuro, chi ci vede il controllo totale, chi ci vede Matrix, chi ci vede Satana. Io ci vedo tutto questo insieme.
Detta così, insomma, vabbè, non aggiungo altro. È mostruoso una cosa del genere. Io ho fatto ben due libri su questo tema, uno si chiama Welcome to 1984, l'altro Next, su questa deriva che sta prendendo la società, ed è qualcosa di da una parte inarrestabile, nel senso che oramai si autoalimenta da sola, è un po' complicato anche tornare indietro, dall'altra ci sta consegnando, quasi come se ci stesse consegnando a una realtà aliena, perché l'intelligenza artificiale è una realtà aliena, e aliena rispetto al genere umano, ovviamente. Anche se va detto, l'intelligenza artificiale si basa su algoritmi che vengono progettati da qualcuno. Quindi è una realtà aliena che però ha l'impronta psicologica di chi fa queste cose. E di solito chi fa queste cose sono personaggi che non sono proprio non ci stanno tanto con la testa, almeno spesso sono dei sociopatici, insomma, i creatori di queste cose qui. Quindi la cosa non è tranquillizzante. Non sono un luddista, ma insomma, ho sempre molta paura quando si superano certi limiti. I limiti purtroppo non è che si dovranno superare, sono già superati. E bisogna essere coscienti di questo. I limiti si è già andati molto, nemmeno oltre. Si è già andati molto oltre. La nostra società è già in parte gestita e controllata da alieni. Ripeto, non intendo gente che viene da un altro pianeta, ma intendo intelligenza artificiale. Detto questo, visto che prima Davide parlava di Waco, io sono stato a Waco. All'epoca ero un inviato. Ed è una delle tante cose che io ho coperto come reporter, quindi mi ricordo molto bene, si chiamava David Koresh, il capo di quella setta, dei Davidiani, e mi ricordo molto bene quella follia che è avvenuta. Dal mio punto di vista, mi soffermo su questo perché secondo me è una bella rappresentazione di quello che potrebbe accadere nella società. Cioè una follia che si contrappone a un'altra follia che produce una follia al quadrato. c'era questo gruppo di persone che proprio tanto normali non erano, insomma, una visione mistica nel senso anche qui quasi alieno della loro vita, vivevano in condizioni estreme in questo ranch in mezzo al nulla, cioè era, immaginate la pianura piatta che si estende per all'infinito, e in mezzo a questa cosa dove non c'era niente intorno c'era questa specie di ranch messo lì così con adesso non mi ricordo il numero delle persone, ma alcune centinaia di famiglie vivevano là dentro. E dall'altra parte c'era, ed erano tutti quanti super armati, perché nella loro idea che ha esposto bene Davide prima, la loro diversità doveva essere difesa a tutti i costi con le armi. E dall'altra parte c'erano degli altri folli, questi altri folli si chiamano FBI, l'FBI spesso rasenta la follia, che ha deciso di fare, non di risolvere la questione in maniera civile, ma di risolvere la questione senza nemmeno parlare con queste persone, cioè aprendo il fuoco e uccidendole. Da qui è nato un assedio che è durato, se non ricordo male, 55 giorni, non vorrei sbagliarmi, in cui sono morti tutti, e alcuni sono suicidati, altri li ha uccisi l'FBI, poi hanno dato fuoco a tutto quanto, cioè è come quando sfugge tutto di mano. Ecco perché dico, mi piace insomma l'esempio che ha fatto Davide, perché quello che è successo a Waco nel 1995 è quello che potrebbe, che io mi auguro non succeda mai, ma insomma che potrebbe succedere oggi, cioè un sistema rappresentato dall'FBI in questo caso, totalmente folle, che schiaccia gli altri, non punta al dialogo, ma punta semplicemente al massacro, all'annientamento, ecco. E un sistema e un gruppo di persone, una collettività che anche qui non punta al dialogo, punta all'alienazione rispetto al resto della società, e che ha come unico obiettivo quello di essere diverso, staccato, e difendersi con le armi senza avere nemmeno la possibilità di trovare un punto d'incontro con coloro che magari ti vogliono del male. Ma in tutte le in tutte le società civili un punto d'incontro va trovato anche perché una società al suo interno c'è sia il male che il bene, e non puoi pensare all'assoluto. Come non, da una parte era rappresentato l'FBI e dall'altra da Davidiani. Quindi, no, scusa se mi sono sovrapposto a Davide in questo caso, ma visto che quella vicenda lì l'ho seguita bene, ha anche dei precedenti in una famiglia che si era rifugiata in un bosco a Ruby Ridge, sulle montagne del Montana, insomma, e sono storie, tant'è vero ci hanno fatto anche dei film sopra, cioè sono storie assurde queste, che sono tipiche di un certo modo anche di vedere di quello che è quello straordinario e a volte difficilmente comprensibile a noi europei mondo che sono gli Stati Uniti d'America. Su questo avrei tanto da raccontare, cioè, all'epoca ci feci anche un libro raccontando queste cose.
Passiamo all'ultima notizia. A proposito di connettere, sai Franco, è stato chiuso il portale che connetteva le città di New York e Dublino per uso improprio. Praticamente c'è, adesso lo faccio vedere, anzi, guardate qua, cosa hanno fatto. Praticamente c'era questo cerchio, questo anello, con all'interno un display in cui da New York si poteva vedere quello che accadeva a Dublino e viceversa. Ma cosa succede? e qui vediamo proprio il livello, no, della nostra generazione. Il portale video installato l'8 maggio per connettere in real time città New York e Dublino è stato temporaneamente chiuso perché i passanti hanno ben pensato di usarlo in maniera inopportuna. Offendersi con i gesti, mostrare nudità, svastiche, ma anche le foto delle torri gemelle in fiamme. L'installazione è stata realizzata dall'azienda Portals Organization ed è stata pensata per mettere in contatto le persone, aprendo una finestra tra luoghi e culture diverse e lontane. L'experience non è nuova. Altri portali sono stati installati negli anni scorsi. Nel 2021 è stato realizzato un portale tra Vilnius in Lituania e Lublino in Polonia. E nel 2023 ne è arrivato uno anche in Italia, tra Bergamo e Brescia. E qui non facciamo commenti. Lo schermo circolare, grande un paio di metri di diametro, ha una webcam che riprende e trasmette in diretta 24 ore su 24, favorendo un'interazione tra i fruitori. L'esperienza permette di vedere le immagini, ma non di sentire l'audio. Da quando è stato aperto, è stato usato principalmente per scattare dei selfie con amici virtuali, siti dall'altra parte del mondo o per salutare e scambiarsi anche i contatti. C'è chi addirittura l'ha usato per darsi appuntamento con amici e conoscenti davanti alla webcam per salutarsi dopo tanto tempo. C'è anche stata una proposta di matrimonio. Ma da una settimana dalla sua accensione, il portale è già diventato palcoscenico di alcuni gesti irrispettosi e offensivi da parte di una piccola minoranza di persone incivili che non sanno come stare al mondo. Questi episodi, causati per la maggior parte da stati di ebbrezza o fattanza, hanno rovinato l'experience e l'intento dell'installazione. Per ora il portale resterà chiuso, come comunicato l'azienda madre, in attesa di implementare il software e trovare delle soluzioni tecniche in grado di affrontare il problema. Arriverà il giorno in cui riusciremo a comportarsi da persona rispettosa del prossimo? Saremo mai in grado di condividere qualcosa senza fare i coglioni? Che ne pensi? Lo prendiamo dal canale Instagram Insanity Page. Davide, poi Franco, poi andiamo in chiusura.
Ma adesso io questa questione non la conosco, però questo che viene definito nell'articolo comportarsi in modo incivile, irrispettoso, non so cosa abbiano fatto, spero che non abbiano danneggiato nessuno, però un pochino questo fatto che si sbeffeggiano, che si arriva, che c'è una parte della popolazione che di fatto irride e smonta, no, queste grandi innovazioni tecnologiche, non mi dispiace, anzi. Volevo dire anche, legandomi alla connettività e alla questione di chip di cui si parlava prima, guarda caso in Cina, che diciamo che sulle questioni fondamentali, che poi sono quelle molto maggiormente anti-popolazione, che sono le valute digitali, le CBDC, i sistemi di identità digitale e riconoscimento facciale, l'implementazione dei sistemi di controllo sulle popolazioni, ecco, su quello sono tutti d'accordo. Cioè, paesi BRICS, Cina in testa, ma anche Russia e paesi occidentali, corrono tutti in quella direzione, di introduzione delle valute digitali, di identità digitale, quindi di smaterializzazione, sistemi di videosorveglianza, di riconoscimento facciale, quindi sulle misure di controllo delle popolazioni, questi signori vanno d'accordissimo, giocano tutti nello stesso recinto, poi dopo con gradazioni diverse, con connotazioni diverse, alle volte con interessi divergenti che arrivano fino allo scontro, eccetera, ma sia io lo penso così, non voglio essere arrogante dando delle certezze, però signori, non eccitiamoci per nessuna di queste parti, non diventiamo tifosi di una parte o dell'altra. Siamo, osserviamo, cerchiamo di capire e partendo dal presupposto che io non vedo in questo momento dei grandi leader che si scontrino perché uno di questi vuole fare l'interesse della povera gente. Non riesco a vederlo, francamente. Vedo che invece vanno tutti in quella direzione lì. E detto questo, questo esperimento che tu ci hai fatto vedere è anche molto divertente, non lo conoscevo, ma lo sbeffeggiamento, il doverlo chiudere perché delle persone lo usano in modo secondo loro improprio, a me non nascondo che non dispiace.
Franco.
Io sono totalmente d'accordo con Davide, sia sul fatto che tutte i centri di potere diciamo, remano nella stessa direzione della digitalizzazione della società, anche perché è una questione, il potere è un essere vivente che alimenta se stesso e che vuole sopravvivere a se stesso, quindi tutto quello che può fare per accrescere il proprio potere lo fa volentieri, non importa in quale latitudine si trovi. Quindi su questo mi allineo totalmente a quello che ha detto Davide e sono contento che anche Davide ha trovato insomma, l'ironia in questa specie di portale. Mi immagino queste scene, diciamo, mi meraviglio che non ci sia qualcuno che si sia abbassato le mutande per far
vedere. No, c'è stato.
Ah, c'è stato anche questo, perfetto.
Atti di nudismo, svastiche, insulti, torri gemelle che prendevano fuoco.
Ma mi immagino, è uno di quelle cose... Come non posso immaginare tra Brescia e Bergamo che cosa possa essere successo. Cioè sono quelle cose che, viva Dio, rendono, smitizzano alcune cose, perché poi ci si prende sempre troppo sul serio, si è sempre seriosi in tutto quanto, mentre invece per fortuna c'è ancora la risata che riesce a salvarci tutti quanti, perché poi alla fine è questo, il riuscire a vedere la vita in maniera ironica è forse l'unica salvezza che ci rimane.
Ti senti iperconnesso tu, Franco?
Io iperconnesso? Abbastanza, perché diciamo che vorrei essere molto meno connesso. Purtroppo non lo so, aggiungo un purtroppo grosso. Sì, mi sento iperconnesso, ahimè.
Cioè, ormai il nostro ruolo è provare a disconnettere le persone da questo mondo totalmente digitale, folle, anche se noi parliamo tramite digitale, ma siamo forse quell'eccezione insieme a tante altre che poi conferma purtroppo una regola. Loro vogliono ovviamente, Davide, l'iperconnessione, perché hanno sempre il contatto diretto con noi. Noi invece dovremmo tutti quanti distaccarci progressivamente, imparare a connetterci con le cose importanti, che non sono quelle materiali, ma sono la famiglia, i nostri amici, i nostri cari, cercare di evolvere, progredire. E ovviamente, sai, quando capisci di vivere nel qui e nell'ora e anche, insomma, cercare di realizzare un progetto di vita che provi un'evoluzione, allora tutte queste tecnologie oscure spariscono immediatamente e non hanno più alcun potere su di te.
Sì, è chiaro che la smaterializzazione, no? L'indebolimento della vita nell'analogico, cioè nella realtà, indebolisce le persone, in particolare indebolisce lo spirito critico delle persone, cioè ti espone a essere più ricettivo ad una realtà che ti viene narrata dal potere, cioè tu non sei più capace di leggerla la realtà, perché la vivi meno immerso nella natura, nelle strade, nel contatto con gli esseri umani, e vivi più appunto nel digitale, e quindi diventi un soggetto più esposto alla, come si dice oggi, narrazione, che potremmo tradurla con un termine volgare, anche un po' presa per il culo, perché ci raccontano una realtà che non esiste tante volte, non sempre, tante volte, e noi la viviamo quella come la realtà, perché non abbiamo più gli strumenti, in particolare devo dire le giovani generazioni, non tutte, ovviamente hanno anche delle capacità nettamente superiori alle generazioni precedenti su tante cose, molti di loro, alcuni di loro, specialmente quelli che hanno successo, hanno talenti, vivono già in una dimensione che è sovrastatale, infatti non sono molto interessati alle cose politiche, alle cose dei governi, perché vivono nell'imperium digitale, che è un qualcosa di assolutamente sopra, anche questo è sovranazionale. Poi però c'è anche il risvolto della medaglia, che è la difficoltà di leggere la realtà per quella che è e non per quella che viene raccontata. Ieri su Repubblica è uscito uno studio scientifico, anche questo, adesso vanno di moda studi scientifici, che dicono che il deficit cognitivo che c'è sempre stato fra le vecchie generazioni e le nuove generazioni, cioè tra gli anziani e i giovani, si è ormai annullato, Cioè praticamente la capacità cognitiva di un over 65 è ormai pari a quella di un ventenne, un venticinquenne, un trentenne, cosa che non è mai successa prima nella storia dell'umanità. E io credo che questo sia dovuto al fatto che chi oggi ha più di 65 anni si è formato ed è cresciuto in un mondo nel quale ci si metteva a rischio, si viveva fuori di casa nella realtà, mentre i giovani oggi vivono prevalentemente dentro, al chiuso di qualche mura, in contatto con questa connessione digitale di cui stiamo parlando.
Ma guarda, prima abbiamo parlato del chip cinese per migliorare l'intelligenza umana. In realtà hanno disattivato questi ragazzi, sono semplicemente disattivati. Loro le competenze ce le hanno tutte all'interno della propria anima, però volontariamente hanno proprio realizzato questa operazione perché non è possibile, non è possibile. Anche la storia del quoziente intellettivo che si è fermata la crescita negli ultimi 20 anni. Cos'è arrivato negli ultimi 20 anni? Appunto, l'iperdigitalizzazione. Grazie mille Davide, grazie mille Franco, bellissima puntata, ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa. Forza Leoni.
To me, the lullaby you used to sing.